Vieni per qui.
Se tu vuoi parlare della finestra va bene uguale.
C'ho due amici come il Papa, dici. Senti Jimmy, ma te che vieni dall'altra parte del mondo, come appunto il Papa, che c'è da vedere a Teheran? E che c'è da vedere a Teheran?
Ma io a Teheran non ho nulla a che fare con Teheran.
Ma quell'altro che sta di solito al posto tuo.
Al Palumbo, al Palumbo. Appunto. È lui l'organizzatore e la
è
guida.
È contumace però adesso.
Senta professore,
eccoci.
Ho subito sbagliato
con
perché dalla sigla ho capito che non è più The Fool of the Hill, ma siamo ritornati
siamo risdoppiati.
Ma dov'è il bene, l'altro bene o male?
Allora, è tornata a New York perché fa un corso di letteratura della resistenza, non nel senso elettrico ma nel senso storico, del 25 aprile alla Columbia University.
Che bello! Quando divento grande vorrei diventare come il professor Van Straten. Quando cresco. Bene.
Si può fare.
Allora, di che cosa parliamo oggi?
Allora, volevo dirti una cosa, cioè, sempre a danno dei giornalisti, perché io non studiano, scrivono più libri di quanti ne leggano.
Bella questa.
Da Beirut a Santiago, il mondo è in fiamme. E io guardo solo lo Sky TG, dice l'ineguaglianza. Ora, questi signori dovrebbero sapere che l'ineguaglianza in Cile c'è dal 1500, cioè basta leggersi qualche libro, appunto quello di Acemoglu, Perché le nazioni falliscono, e ti accorgi che l'ineguaglianza in America Latina è sempre stata record su tutta la faccia della terra, per ragioni storiche che hanno a che vedere con la colonizzazione. Quindi attribuire all'ineguaglianza, questo fantasma generico, le rivolte di questi giorni, mi sembra una cosa quantomeno generica.
Ma allora
la mia lettura è questa.
C'è un filo conduttore?
Sì, ed è il combinato disposto di social media e assenza clamorosa, glaciale, dei partiti di opposizione. Questo è un ciclo che parte nel 2009 con l'onda verde iraniana, se ti ricordi, quella ragazza picchiata a morte dai Bajigi, poi passa per le primavere arabe. Che cosa succede? Succede che non ci sono più i partiti in tutto il mondo, no? La gente però ha uno strumento nuovo di collegamento. C'è sempre qualcuno che chiama alla rivolta, però ogni tanto becca il tempo giusto. Nelle dinamiche umane, come anche nei sentimenti, la dinamica chiave, mi sto sempre più rendendo conto di questo, è il tempo. Cioè tu puoi incontrare la stessa donna in un tempo e non la vedi nemmeno, la incontri in un altro e la vedi e diventa un'anima gemella. Nelle rivoluzioni succede un po' la stessa cosa. Cioè, quando è il momento giusto, e perché sia quel momento giusto è una roba abbastanza misteriosa, è come il 68, no? Qui perché a Beirut e a Santiago scendono in piazza gli stessi soggetti sociali nello stesso momento, come è successo a Parigi, a Città del Messico in quel famoso anno. Questo è abbastanza misterioso. Sta di fatto però che i social media sono senz'altro un facilitatore automatico, che però che cosa comporta? Comporta l'assenza di un'organizzazione, anche minima, e infatti tutti questi grandi sommovimenti, Iran, tutte le primavere arabe, non lasciano niente perché la gente si arrabbia, giunge a un punto di esasperazione che è sempre un provvedimento stupido del governo. A Beirut hanno messo una tassa su WhatsApp. E come si sa, Beirut, come tanti paesi del Medio Oriente, c'è una diaspora in tutto il mondo, dice gli levi WhatsApp, cioè gli metti, perché poi è una tassa anche di 18 centesimi, mi sembra, cioè una cifra non indifferente. A Santiago è 4 centesimi di aumento del biglietto da metropolitana. Però a quel punto ti salta la mosca al naso, perché dici, ma come, sto governo non fa niente? No? Quello che però è clamoroso, e se lo vedi in queste masse informi di ragazzi, che poi lo vedi, insomma, se guardi le immagini non è che sono i poveracci disperati delle favelas, si vede che sono anche rampolli di famiglie abbastanza bene, è l'assenza di partiti. Dove sono i partiti d'opposizione? Ci sono in Cile, non è che siamo al tempo di Pinochet, ci sono a Beirut, cioè dov'è? Questa è la clamorosa mancanza. Voglio dire, si parla di suocera perché parla la nora, cioè Italia uguale, negli Stati Uniti uguale, cioè l'assenza clamorosa della sinistra, definiamola così, poi dicendo la parte politica che avrebbe come compito storico di rappresentare questo malcontento.
Allora, questo che praticamente hanno bisogno solo di un pretesto, spiegherei per il fatto che poi la protesta continua anche dopo che quel provvedimento è stato ritirato. Per esempio anche in Francia, che è successo per l'aumento della benzina, che fu immediatamente ritirato,
no?
Però i gilet gialli sono andati avanti molto al di là del provvedimento che ha scatenato la rivolta.
È un esempio molto giusto che fai, Jimmy, però dimostra un po' la mia tesi, la conferma, cioè tu hai questa esplosione di movimento anche organizzato che per qualche weekend riesce a reggere anche a lungo nel tempo, e poi però non c'è istituzionalizzazione nelle scienze politiche. L'istituzionalizzazione avviene quando un movimento diventa partito, diventa in qualche modo tra virgolette istituzione, riesce a conseguire dei risultati. Allora a quel punto la gente si fidelizza, capisce che la strada della mobilitazione consegue anche dei risultati, non è la semplice esplosione del malcontento. Nell'Ottocento te l'hai fatto in Europa questo percorso, no? Te c'hai, come studiavi a scuola sui sussidiari, c'hai i moti del 1820, i moti del 1830, Ciro, Menotti, Fratelli, Bandiere, e poi arrivi però all'Unità d'Italia. Possiamo considerare noi queste cose, come diceva Carlo Rosselli di Pisacane, delle pietre che scompaiono sotto l'acqua ma sulle quali poi puoi costruire il tuo ponte? Cioè può darsi che il 2009 in Iran, il 2011 in Libia, in Siria siano state soltanto, come i moti del 1830, l'avvisaglia di quello che si prepara? Ai posteri della tua sentenza, la mia personale opinione è no. No, perché la differenza, la grande differenza è che allora c'era una grande ideologia che era liberale, costituzionale, repubblicana nelle sue parti più estreme, ma questi movimenti avevano un background comune di idee molto forte, perché veniva dall'illuminismo, c'era stata la rivoluzione francese, eccetera. Oggi nel mondo è molto complicato dire no, dice sinistra, dice e che lei dice il liberismo, il neoliberismo, Tony Blair, cioè, è complicata oggi. E allora, non avendo questo background comune di ideologia di riferimento, poi questi movimenti rifluiscono, nel senso che i gilet gialli poi chi hanno lasciato?
Allora faccio una domanda, no? Se queste sono le motivazioni per cui queste cose succedono, che poi sono innescate da un provvedimento anche abbastanza piccolo, perché tutto ciò non succede in Italia? Eppure di mal di pancia, di malcontento, dell'uso dei social ce l'abbiamo anche noi, e di scuse per far partire ne abbiamo avute di più grosse che non l'aumento della benzina di 10 centesimi.
Sì, tu hai avuto un governo un po' più furbo che ha evitato, no, anche ora tutta sta manfrina sulla manovra, perché? Per evitare l'errore, la buccia di banana, appunto, i 4 centesimi in più di tasse su una cosa. E qui stanno attentissimi, l'unica cosa è non mettere tasse. Quindi hai un governo un po' più furbo, non più intelligente, perché nel senso che non mettere il piede sulla buccia di banana non è che di per sé ti porta sulla strada giusta, come possiamo constatare ogni giorno. Abbiamo
una telefonata? Dai,
Vox
sentiamo.
Clamans.
Sì, buongiorno, sono Fabrizio. Io chiamavo per appunto su questo commento, su questa osservazione di Gozzini, su questa interpretazione, che mi trovo molto d'accordo. Tra l'altro è applicabile, diciamo, su scala globale, cioè il fatto, l'evaporazione un po' dei partiti dell'opposizione storici, le sinistre storiche, è favorita appunto da un tipo di, come posso dire, di rappresentatività più atomizzata, però è anche data dalla comunicazione moderna delle reti sociali, punto, ecco. Ma questo è anche un fatto, da un lato irreversibile e strutturale della comunicazione contemporanea, quindi sfavorisce, diciamo, l'esistenza di corpi di intermediazione, quindi non gioca a favore dell'intermediazione dei partiti intermedi. C'è il potere e c'è la comunicazione sociale. E, d'altra parte, però, c'è anche un altro fattore che sfavorisce il partito storico come l'abbiamo conosciuto, cioè la globalizzazione, ovvero sia nelle nazioni, che sia Italia, Cile o quello che è, oggigiorno l'opposizione ha, come posso dire, un'opposizione che vuole redistribuire la ricchezza o fare delle azioni effettivamente incisive, secondo me ha difficoltà, perché gli orizzonti della sinistra oggigiorno dovrebbero essere, secondo me, un poco globali, sovranazionali, altrimenti si vanno a scontrare con delle difficoltà che sono intrinseche della competizione globale che c'è oggi. Cioè, oggigiorno una sinistra in Italia, per esempio, può fare, può proporre delle politiche industriali, può richiedere, può dire ok, l'ecologia questo e quello, però in fin dei conti, finché non c'è pari diritti in tutto il globo, chiaramente l'Italia è sfavorita sul piano dei costi, per esempio, no? Per cui ecco, il problema io lo vedo anche oltre a quello della comunicazione del sociale, quindi atomizzata, ma è anche il problema del fatto che comunque si gioca male, ecco, sul livello nazionale la politica oramai, per cui anche questa è una difficoltà dei partiti moderni, dei partiti in genere, poi non necessariamente delle sinistre, questo è quello che dico.
Grazie di questo contributo. Come ti chiami?
Fabrizio,
grazie Fabrizio.
Attento, Jimmy,
l'ha detto all'inizio, mi ero dimenticato.
È un'abitudine di questa. Che cosa sono i partiti? I partiti sono individui che si mettono insieme perché pensano di condividere delle idee. Questo è quello che oggi ci manca. Cioè, i gilet gialli pensano di condividere delle idee, anche un programma, avevano fatto i punti, no? Però poi non hanno coltivato la fiducia di continuare a rimanere insieme in vista del conseguimento di quegli obiettivi. Si fidano della massa amorfa, che era una vecchia immagine di Hannah Arendt per le masse dei regimi totalitari, ma che è esattamente quella dei gilet gialli. Cioè sono tutti individui, ma non riescono a fare massa perché non riescono a darsi una permanenza istituzionale. Fate un partito, fate un sindacato, incaricate i rappresentanti di questo partito, di questo sindacato, di questo club, associazione, di trattare col governo in vista del raggiungimento di quegli obiettivi. Questa è la politica. In queste masse si passa dall'idea alla rivolta senza la politica, che è quel terreno che sta nel mezzo.
Sì, io però ho una domanda, questa è una domanda personale, no? Si parla tanto di quello che dovrebbe fare la sinistra, di quale dovrebbe essere la politica della sinistra. Io, come lei sa, sono mancato per 20 anni. Quando sono andato via io c'era la contrapposizione fra capitalismo o liberismo e socialismo. Il socialismo praticamente è stato disintegrato dappertutto nel mondo, è stata dimostrata la non applicabilità del socialismo nei governi che erano socialisti.
Tu intendi il comunismo reale, l'Unione
sì.
Sovietica o la Cina.
Allora, quale dovrebbe essere la teoria anche economica che la sinistra dovrebbe contrapporre al liberismo, visto che ci sono state delle carenze nella filosofia anche economica che prima era alla base della politica socio-economica della sinistra? Quale dovrebbe essere?
L'abbiamo detto in tua assenza diverse volte, tornare da Lenin a Marx, cioè tornare dall'idea che lo Stato sia la chiave di tutto, il reddito di cittadinanza per fare l'esempio classico, all'idea dello sviluppo delle forze produttive. Aggiornato, c'è dentro anche l'ambiente ovviamente nel concetto di forza produttiva, ma ciascun individuo, cosa ti dice Mohamed Yunus, quello della Grameen Bank e del microcredito, premio Nobel? Ti dice: io non do il reddito di cittadinanza, io do pochi soldi alle donne, perché gli uomini se li consumano al bar, le donne hanno la cura dei figli, molto spesso investono questi soldi nella scuola dei figli, diventano imprenditrici. Lui batte sempre su questo concetto: io voglio che i poveri diventino imprenditori. Il comunismo di oggi è il comunismo degli individui auto imprenditori di se stessi. Questa è l'idea vecchia, nuova rispetto a Marx, perché poi anche Marx diceva l'alienazione del lavoro, gli operai se ne devono riappropriare del loro lavoro. Oggi ci mettiamo un concetto di impresa che nella, così, nella vulgata è classico concetto liberista, ma in realtà lo devi fare proprio. Se non vuoi finire dentro il comunismo, io ho visto queste sfilate del 70° della Repubblica Popolare Cinese con quei carri tipo Carnevale di Viareggio, mi è venuto in mal di miserere, perché è roba di Stalin degli anni, cioè una cosa di una tristezza, poi con anche la sua gigantografia, la Mao, una cosa d'un vecchiume con questo passo dell'oca, un disastro. Cioè, quelli prima di sci avevano perlomeno una velleità di presentarsi all'occidentale. Questo ritorna all'antico, ma al peggior passato. Proprio. Allora, se non vuoi finire lì, tu devi fare leva sull'individuo. È l'individuo, è la persona, cioè tu devi tornare dai ragazzi e dire cosa volevi fare da grande. Ricominciamo da lì, la tua speranza, il tuo sogno, devi parlare di sogni alla gente. Allora, i gilet gialli li recuperi, sì, anche con le misure, il coso, ma non è che facendo amicino sulla manovra finanziaria tu appassioni qualcuno. Tu gli dici qual era l'impresa di te stesso che volevi realizzare, volevi fare il palombaro, l'astronauta, che il calciatore, ripartiamo di lì, vorrà dire più scuola, più investimenti sulla preparazione, qualificazione di ciascuno. Ecco, questo è il comunismo che dobbiamo disegnare, che è anche globale, come diceva giustamente Fabrizio, cioè non conosce, come era in Marx, i proletari di tutto il mondo unitevi, c'ha già dentro il concetto di globalizzazione.
Arriva un'osservazione di Matteo, che però è anche innesca una mia domanda.
È Renzi questo?
No, non è Renzi non comunica con Controradio da tantissimo tempo. Da tantissimo tempo, credo che dai tempi. Vabbè, lasciamo bene. Ma quindi le partite IVA, perché lei in questo momento, professore, mi ha confuso, perché cioè praticamente sta dicendo che il nuovo modello del socialismo moderno è praticamente gli imprenditori di se stesso, ma qui, e questo è anche quello che è altamente, che è la base del liberismo, cioè in America il posto fisso non lo vuole nessuno, cioè è ribaltato, tu hai il posto fisso all'inizio, quando sei un giovane che ancora non hai le idee chiare e soprattutto non sei abbastanza competente, appena puoi ti sganci e you do my own company, I'm my own boss, ribaltato, l'arrivo non è il posto fisso, l'arrivo è la partita IVA. Però lei mi ha detto che dovremmo fare così, ma questo però è il liberismo.
Non dovremmo fare così, e parti dall'inizio, e cioè tu avevi un sogno da ragazzo, tutti noi ce l'avevamo, poi non l'abbiamo realizzato perché invece che americani siamo stati europei o italiani, cioè ci siamo rifugiati dentro una grande, piccola istituzione che ci ha coperto le spalle, sia un ufficio pubblico, sia una ditta, un'azienda, eccetera. L'essere imprenditori di se stessi significa tornare a quel sogno originario, cosa volevi fare da grande, e ingegnarti a realizzarlo. Poi, come spesso succede nella vita, raggiungerai il 50%, il 70%, qualcosa che si avvicina, ma sarai più felice a lavorare. Cioè, il concetto di forza produttiva implica la soddisfazione di se stessi. Cioè, io lavoro meglio se faccio una cosa che mi piace.
Ma io sono d'accordissimo, ma questa è proprio l'essenza degli americani. Io conosco medici, chirurghi che arrivati a 50 anni, ma li conosco personalmente, dicono: guarda, io non ne posso più di aprire cervelli, io ho sempre voluto fare il meccanico, faccio un corso di 6 settimane da meccanico e apro my own shop. E lo fanno perché in America, ritorniamo nella dichiarazione di, no, nella, qual era, c'è il famoso The Pursuit of Happiness, che è alla base della Costituzione americana,
della Costituzione degli Stati Uniti d'America.
Allora come la mettiamo qua?
Allora, noi non possiamo diventare americani, nel senso che quella pursuit of happiness, cioè la ricerca della felicità, è la mentalità del colono, del pioniere che penetra in un territorio estraneo, caccia via gli indiani, schiavizza i negri, cioè, perché poi ce l'hanno anche loro, le loro magagne, però hanno questo elemento che l'istituzione, la legge, lo sceriffo stanno dietro. Io sono, mi autogoverno me stesso, io faccio la mia cabin con i tronchi di legno, mi costruisco la mia casa, coltivo il mio grano. Questa è l'idea. Noi non possiamo, in Europa non siamo fatti così, la nostra storia non è questa, è la storia della civiltà, delle istituzioni, dell'illuminismo, della cultura, eccetera eccetera, però un pochino di questo spirito di nuovo, di tornare alle radici, cioè di dire ma cosa volevo fare, era questa la vita che volevo, cioè porsi questa domanda fa paura, no? A tutti. Però da qui bisogna arrivare. La sinistra deve ripartire da qui.
Allora, abbiamo tanti messaggi, ho perso anche un po' il conto. Quindi questo è Alessandro. Quindi le start-up sono comuniste?
Sì, diciamo, sono una forza produttiva perché realizzano un progetto, un'ambizione, una speranza.
Ce ne sono tanti, ma non era lavorare meno, lavorare tutti?
Lavorare meglio. Lavorare meno, lavorare tutti le 35 ore, ora non ne parla più nessuno. Però lavorare meglio, bisogna tornare su quel concetto di Marx, dice, il lavoro per me nobilita l'uomo, Marx diceva, cioè gli dà uno scopo, no? Ti dà una relazione sociale, un senso di utilità della tua vita. Ecco, lavorare meglio significa lavorare in armonia con l'ambiente, in armonia con gli altri. Ogni volta che lavori metti un mattoncino di una casa più bella per tutti, no? C'è tutto il tema dell'impresa etica, eccetera, eccetera. Ecco, lavorare meglio, io più che lavorare meno, perché nel lavorare meglio ci sta anche dentro il leisure, il tempo libero, cioè
sì,
io voglio giocare a calcio 2 volte a settimana perché lavoro meglio, poi perché mi sono scaricato, mi sono divertito e dopo lavoro il doppio, capito? Questo equilibrio mentale va recuperato. Oggi vuol dire anche, per esempio, come la Toyota fanno da 20 anni, permettere orari flessibili anche nel lavoro dipendente.
Nell'ultima compagnia dove lavoravo io c'erano alcuni che praticavano il surf e la compagnia gli consentiva di arrivare in ufficio mezz'ora dopo perché dovevano farsi la doccia prima di venire in ufficio.
Un imprenditore intelligente deve capire addirittura prima del diretto interessato i bisogni, no?
Il vero problema è che se sei imprenditore di te stesso e fai il lavoro che ti piace sei comunque alienato. Se il sistema ti costringe a lavorare dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 20 non resta tempo e energia per amici, famiglia, passioni e extra lavoro. Una volta che ti metti in gioco è difficile, quasi impossibile restare a galla lavorando un numero di ore al giorno che sia, sia ragionevole.
Questo è il punto.
È il punto, allora, sì, è vero.
Qual è il ruolo della politica? È permettere alle partite IVA, usiamo pure questo termine spregiativo, ma anche per far capire la provocazione, di non dover lavorare come negri per sopravvivere. Perché oggi è così? Perché tu hai un sacco di risorse disperse nella pubblica amministrazione, negli sprechi della medesima, in pensioni che devono essere date a 62 anni quando la vita si è allungata. Cioè, tu hai devi ripensare tutta la tua spesa sociale in direzione dell'impresa, in direzione della impresa in questo senso, cioè della gente che cerca di realizzare il proprio sogno. Allora vuol dire che invece dei pensionati, e li fai andare dopo in pensione, pensa alla gente che accarezza, perché è quelli che fanno andare avanti il paese, poi non i pensionati.
Trasmissione interessantissima, ma sono le 9:29, abbiamo una marea di messaggi che non possiamo leggere, e ne teniamo conto. Io glieli passo,
tanto
professore.
La prossima volta siamo ancora io e te, perché tra l'altro, l'altro poi lo
contengo. Allora, no? magari la riapriremo.
Il regime degli Ayatollah tratterrà Palumbo.
Ecco, io vi ringrazio tutti, davvero, tantissimi messaggi, grazie davvero. Mi dispiace che non abbiamo avuto abbastanza tempo per trattarli tutti. Grazie, professor Gozzini. Bene, bene, male, male, ritornerà il prossimo venerdì alla stessa ora.
Venerdì è festa.
Venerdì è festa?
Eh sì.
E allora niente venerdì, è venerdì quello
che
dopo.
Che festa è venerdì?
1° novembre.
E che festa è?
Tutti i santi.
Ah, Halloween?
No, Halloween è il 31 la sera prima, la notte.
Fai un casino, fai due feste di seguito, una di attaccarla.
Professore, se ne vada, buona giornata e buona fortuna anche a lei.
Arrivederci a tutti.